Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti, buongiorno e bentrovati in questa nuova puntata di questa settimana, mercoledì 29 di gennaio, sta per terminare anche questo mese.
E ancora non neviga.
E ancora non neviga, però attenzione, perché dalle nostre parti lo sai che il tempo può...
Può nevicare anche a maggio, ma non è che
sì.
Rimane.
Dopo. No, vabbè, ora anche marzo.
Quindi si squaglia.
Si scioglie, come la neve marzolina, no? Che la fa la sera e la scioglie la mattina. Questo è un vecchio adagio. Tu sei più giovane di me, quindi non lo puoi sapere. Allora, siamo arrivati a questo nostro appuntamento. Oggi siamo alla nona puntata. La nona puntata di questo appuntamento di tutto un po', che vede la presenza anche quest'oggi del nostro sindaco. Una decina di minuti parleremo con lui anche delle
ultime vicende
che si sono svolte domenica in Emilia. Insomma, faremo un po' più di politica.
Io ero in Emilia,
tu eri in Emilia,
era Bologna. Era Bologna venerdì, sabato e domenica.
E sei andato a votare anche.
Non mi fanno volare a Bologna, non ho la residenza, però era il compleanno della figlia, sono andati a trovare la figlia che sta a Bologna e ho girato un po' per i vari negozi, e ho fatto qualche domanda con i negozianti e ho sentivo che c'era un clima di attesa,
ecco. È un clima elettrico,
un clima di attesa. Certo. Io non ho preso posizioni in quello, perché non mi riguarda, non è la mia regione, però si capiva che tutti quanti attendevano questa
come il Messia, come l'arrivo del Messia,
quasi per liberarsi di una tensione che si era accumulata nel tempo. Intanto voglio ricordarti che a Bibbiano, dove hanno fatto quella grande propaganda contro il Partito Democratico, poi non c'entrava niente, a Bibbiano il Partito Democratico ha preso molti voti e la Lega ne ha persi tantissimi, quindi vuol dire che non è servita quella becera propaganda che ha fatto Salvini, insomma, ecco, per dire che molte volte non basta la propaganda proprio questa sulle persone, bisogna fare dei progetti politici, ecco, se no la gente si rivolta contro. Quando sfrutti queste cose, sfrutti queste cose personali per fini politici, la gente poi magari non risponde, anzi fa l'effetto contrario. Infatti Bibbiano, ripeto, ha votato molto di più in percentuale che nel resto dell'Emilia Romagna per il Partito Democratico, per Bonaccini, insomma.
Ecco, ne parleremo appunto con il nostro sindaco tra poco. Chi volesse, ricordo, suggerirci domande da fare al sindaco, magari anche indicarci un problema, o anche invitare qualcuno, perché noi siamo aperti a tutto, le nostre porte sono aperte, perché questa è una radio da 45 anni, una radio democratica, dove chiunque voleva dire una cosa l'ha sempre detta, non è stato mai censurato, credo, no? Se tu sì una volta, ma siamo nei primi anni 70.
Quando mandai una canzone che era l'indice, cioè la velenata di Guccini,
ti ricordi?
Allora venne uno dei soci e spaccò il non prego, costava anche
è vero.
Beh, a quei tempi, adesso come adesso, insomma, la velenata si manda tranquillamente. A quei tempi era forse una canzone un po' troppo spinta per alcuni, no?
Sì, perché c'erano anche le parolacce,
le parolacce non erano affine a se stesse, erano giuste nel contesto della canzone.
Beh, ricordiamo che la sede era proprio sotto i Salesiani,
gentilmente concesse. Enrico, oggi abbiamo di nuovo una scenetta che facciamo partire.
Bella scenetta.
Dopo la scenetta, facciamo partire la scenetta, perché poi volevo dire qualcosa su questa scenetta, perché è un raccontino del nostro Domenico, quello che sempre partecipa alle nostre scenette del gruppo Teatro Web. Spesso fa dei racconti anche degli atti unici, ha fatto anche delle commedie che sono state rappresentate alcune in varie parti d'Italia, in 5-6 parti d'Italia, e questa scenetta è stata tratta proprio da un suo raccontino che parla il titolo è Soffusa come la luce, però parla di una donna un po' snob di cui un poveraccio, una persona, un poveraccio tra virgolette,
sì,
si innamora, e quindi poi le cose però non vanno a finire come dovrebbe. Quindi mandiamo questa scenetta.
Grazie a Domenico e Caro che interpretano questa scenetta.
Grazie di Taranto.
Domenico di Torino e Carlo che è di Gualdo. Quindi diciamo che è rappresentata tutta l'Italia, nord, centro e sud.
È vero. Bravo, hai fatto una bella osservazione. Mandiamola subito in onda.
Soffusa come la luce.
Al suo primo appuntamento. L'aveva conosciuta pochi giorni prima per puro caso e subito se n'era invaghito. Lei sembrò ricambiare il suo interesse, tanto da accettare di passare una serata a casa sua. Era comprensibilmente emozionato e attendeva il suo arrivo con impazienza. Quando, puntuale, alle 19 esatte, suonò il campanello. Aprì la porta con il cuore che gli batteva forte. Era lei! Lo salutò con eleganza, entrò, si guardò intorno e poi, soffusa come la luce che filtra da un prisma, si sedette sul comodo divanetto dell'entrata e con molta grazia soavemente gli domandò:
di che marca è il tuo divano?
Chateau d'Ain,
rispose cercando di indovinare il perché di questa curiosità. Sorridevano compiaciuti e in questa atmosfera magica le chiese se voleva sentire della buona musica. Lei socchiuse i suoi meravigliosi occhi azzurri e con un filo di voce gli disse:
di che marca è il tuo fai?
Pioneer.
E le casse?
Chariot, appena comprate.
Allora lasciamo stare.
Non gliene volle perché era troppo bella. Il suo interesse però era così stimolante che le propose di vedere anche il resto della casa.
Che cucina grande che hai! Di che marca è?
Una Scavolini. È la più amata dagli italiani.
Non gli diede il tempo di guardare il suo splendido viso che si diresse verso il salone. La sua aria altera ed attraente fu come il procedere di una dea nei meandri della sua casa. Si guardò intorno, fece un sorriso dolcissimo ed esclamò:
portone?
Frau?
Libreria?
Cassina?
Tavole, sedie?
E qui ebbe un sussulto, non erano di marca, e cominciò a sudare vergognosamente.
Falegnameria, fratelli la barbera.
Si accorse della sua smorfia di sufficienza, restò imbarazzato. Fu la sua dolce voce a risvegliare il suo torpore.
Conosci anche gli autori di questi quadri?
Una copia di Miró e un finto Rosai, quello a destra.
Il volto di lei si incupì e con voce meno melodiosa gli chiese dov'era il bagno. Glielo indicò e vi giunsero insieme. Era ancora più bella nella penombra del lucernario. Si fermò sulla porta, osservò coi suoi penetranti occhi alcuni oggetti, gli infissi e i laterizi. Poi, senza dargli il tempo di riflettere, fece uscire dalle sue splendide labbra la sua domanda:
lavavo?
Ceramiche pozzi.
Tazza?
Ideal standard. O anche il bidet.
Doccia?
Hacker SRL.
A questo punto si bloccò e fece per tornare sui suoi passi. La fermò per un braccio e le chiese:
perché te ne vuoi andare?
Io faccio la pipì solo su Richard Ginovi.
Si rese conto di aver perduto l'occasione della sua vita, ma il residuo di dignità che gli restava prese il sopravvento. L'accompagnò in silenzio e molto turbato verso il portoncino d'ingresso e lo aprì. come preso da una voglia di un gesto liberatorio, consapevole che il loro amore era finito in quel momento, gli diede una grande pedata nel sedere. Lei si voltò appena, neanche troppo sorpresa, e gli chiese:
«Scarpe?»
«Timberland!»
Un radioso sorriso le inondò il viso e, accarezzandosi una chiappa, se ne andò felice.
Di tutto un po'.
Sindaco, buongiorno.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Come va?
Molto bene, grazie.
Beh, no, molto bene, penso, perché sei contento dei risultati della Emilia Romagna, penso.
Ma io non è che sono contento per i risultati dell'Emilia Romagna, sono soltanto che le persone fanno la differenza. Pare abbastanza evidente.
Sì.
Stefano Bonaccini, fra l'altro, è un mio carissimo amico, perché non so se ricordate, nel 2014 venne ad una mia iniziativa elettorale a Cartiere, quindi l'ho conosciuto a quei tempi, 6 anni fa.
Sì, anche se questa elezione era stata trasformata un po' in una specie di sondaggio per Salvini in campo nazionale, no? Quindi anche lì magari ha un significato politico, insomma, oltre che amministrativo, anche se Bonaccini è stato riconosciuto da tutti un bravo presidente.
Sicuramente ce l'ha come significato, perché, ripeto, le idee camminano sulle gambe degli uomini, quindi avere Bonaccini o la Bergonzoni non era la stessa cosa, secondo me.
Certo. La cosa curiosa, voglio notare, dopo lascio la domanda a Rico, doveva farti qualche domanda anche lui. La cosa curiosa è che Forza Italia in Romagna, Emilia Romagna, prende il 2,5% circa, e al sud è il primo, no, il secondo partito. Il primo partito rimane sempre il Partito Democratico, mi pare, però il centrodestra vince grazie a Forza Italia al sud. Una cosa è strana, il sud vota sempre in maniera difforme dal centro-nord,
Ma sì, se pensate che alle politiche al sud il Movimento 5 Stelle aveva sfiorato il 40%.
Sì, sì, ricordo. Capite? È scomparso quasi.
Esatto.
Purtroppo dopo alla prova del fuoco, cioè la prova governativa, quando si è dei dilettanti, non si è preparati, non si ha un partito, insomma, con i dirigenti, con le organizzazioni anche territoriali, la fine è questa, purtroppo, no?
No, diciamo che quando bisogna governare poi le cose bisogna,
certo,
farle, non solo dirle.
Certo.
Quindi tra il dire e il fare c'è una...
No, beh, bisogna essere preparati, dicevo, bisogna avere competenze, bisogna,
esatto,
avere un'organizzazione anche abbastanza valida, non un capo che fa tutto, ma non c'è poi organizzazione sul territorio, quindi non ci sono nemmeno consigli, non ci sono nemmeno suggerimenti, non ci sono nemmeno quadri politici, quadri di persone in gamba che possono poi amministrare, no?
Ma diciamo che una classe dirigente non si improvvisa, secondo me.
E ormai penso che per il Movimento 5 Stelle sia in caduta libera, sia... No.
Beh, i dati delle regionali che avete citato dicono che in Emilia sono al 3,5%,
è sotto il 5,
Calabria,
è sotto il 5, sembra...
in Calabria sotto il 5, quindi, come dire, non mi sembra... Sembra abbastanza chiaro,
sì.
È una crisi abbastanza.
Sì, purtroppo sì. Enrico?
Sì, buongiorno Massimiliano, buongiorno Sindaco, buongiorno. Rimaniamo su questo filone. Io posso dire, magari, i voti dei 5 Stelle sono ritornati a casa, perché poi sono, no, possiamo dire, cioè a casa del PD, ecco.
No, beh,
siamo,
no.
Poi qui, no, beh, sì,
no,
sì.
La maggior parte votava a destra.
Va bene, no, vabbè, adesso non facciamo questa disquisizione, torniamo alle beghe, diciamo, nostre. Perché? Perché, diciamo, beghe politiche, rimaniamo su questo filone. Perché? Perché proprio da Gualdo Tadino, proprio dal PD di Gualdo Tadino è partita una, non so, come un movimento, un'idea, ecco, diciamo così, un'idea di rinnovare un po' i quadri politici a livello regionale. Voi dite facciamo le primarie, cioè non facciamo un congresso o una riunione solo per gli iscritti, allarghiamoci e facciamo delle primarie, perché quello che è successo l'anno scorso, diciamo, le votazioni, no, dell'anno scorso hanno detto chiaramente, hanno dato la vittoria al centrodestra. Quindi questo rinnovamento parte proprio da Gualdo Tadino, cioè tu, il tuo gruppo, vi proponete come segretari a livello regionale, in sintesi?
Allora, noi sabato prossimo, io e tanti altri da Gualdo Tadino, parteciperemo a questa iniziativa aperta al Parco della Perugia, perché credo che sia folle pensare di ricostruire una identità dai contenuti limitandoci a quei pochi scritti che sono rimasti. E io devo dire che noi siamo una mosca bianca anche in questo senso. Noi riusciremo non solo a pareggiare, ma molto probabilmente, ecco, la scadenza è in queste ore, a superare anche il numero degli iscritti degli anni precedenti. Ma vi posso garantire che in Umbria non è così. Ci sono tanti comuni dove il tesseramento sta a zero. E quindi fare un'operazione di ripartenza e chiudendosi agli iscritti, secondo me è un suicidio politico. Quindi, siccome ci sono tanti possibili interlocutori anche all'esterno del partito, ovviamente noi dobbiamo essere inclusivi, aperti. Poi ripeto, abbiamo iniziato con l'Emilia Romagna, avete visto che il PD da solo ha preso sì il 34%, ma che non sarebbe stato sufficiente per vincere, e quindi gioco forza, dobbiamo ricostruire anche un quadro di alleanze che guardi i contenuti. Quindi questo è il mio pensiero, il nostro pensiero, e porremo l'attenzione anche di questa iniziativa. Diciamo.
Sì, volevo dirti, sindaco, si è ricostituito praticamente quello che era in passato, il centrodestra contro il centrosinistra, che si contendono di volta in volta regioni o comunque governi, no?
Beh, per me non è, come dire, una novità. Anch'io pensavo che il Movimento 5 Stelle alla prova dei governi, anche locali, come dire, avrebbe mostrato tutti i suoi limiti, perché non si può governare solo con il no. Quando governi deve fare le scelte, e quindi deve anche dire sì, e non sono molto abituati a dire sì, ecco.
Ho capito. Va bene, speriamo che abbiano, almeno quelli pochi rimasti, speriamo che abbiano imparato, no, Henry?
Beh, sì,
ma
sì.
Ci sono delle figure che potrebbero rappresentare. Lo stesso presidente Conte non mi sembra che sia uno sprovveduto.
No, certo? No, tutt'altro.
E quindi, come dire, vediamo come si evolve il quadro.
La scorsa settimana, sì, c'è stato un terremoto giudiziario, Gualdo Tadino, arresti, cose che si vedono nel profondo sud, anche al nord adesso, insomma, però Gualdo non è abituato a queste cose. Ecco, tu come sindaco, come giunta, come amministrazione, come vi ponete? Perché ho visto che c'è il consigliere, diciamo, di opposizione, Alessia Raponi, che già ha fatto una nota, e voi invece siete rimasti un po' più silenti.
Ma io penso che ci voglia, da un lato, rispetto per il lavoro della magistratura, dall'altro anche rispetto per chi è coinvolto. Io ricordo che nella corsa campagna elettorale per le amministrative alcuni dei miei avversari hanno adottato un metodo che io non condivido e non farò mai, cioè hanno fatto campagna elettorale pubblicando le mie foto insieme a dei miei amici che avevano avuto dei problemi con la giustizia. Io questo non lo farò mai, perché ho rispetto appunto per il lavoro della magistratura, e penso che questo lavoro debba proseguire, vadano accertati i fatti. L'indagine molto probabilmente non è che si è fermata qui, quindi ci vuole una grande serietà nell'affrontare queste cose, e forse a volte il silenzio è la cosa più opportuna, appunto per rispetto sia per chi indaga sia per le persone che vogliono.
Sindaco, è stata fatta lunedì una ricorrenza in cui tu eri presente per la giornata della memoria. Credi che abbia ancora un senso questa cosa, oppure pensi che...
Ce l'ha oggi più che mai, secondo me. Perché tra l'altro io devo ringraziare pubblicamente il mio assessore alla cultura e alla scuola, Barbara Bucari, che ha avuto questa bella idea di fare questa ricerca insieme ad altri, ovviamente, ma l'idea è stata la sua, sulla ricostruzione delle storie dei nostri deportati gualdesi che purtroppo non hanno fatto ritorno. E quindi noi abbiamo costruito un vero e proprio progetto della memoria. Quindi abbiamo posizionato le prime due pietre d'inciampo lì di fronte alla casa dei Filippetti, ma questo è un progetto che andrà avanti. Le scuole hanno fatto nella giornata del 27 delle iniziative sia pubbliche che dentro la scuola, quindi sicuramente questa è una comunità che anche su questi temi è molto partecipe e vuole tramandare questa
questi fatti non accadono. È opportuno non dimenticare, sindaco,
assolutamente no, assolutamente.
E soprattutto far ricordare ai giovani quello che è stato, quello che è successo, è che non lo sanno, non hanno vissuto, quindi è bene ricordarlo in modo che non avvenga mai più una tragedia del genere.
Non ricordo.
Assolutamente.
Ah, sicuramente. Certo, certo.
Posso? Condividi. Hai una domanda da fare?
No,
io c'ho un'ultima domanda, sindaco, se sei così gentile. Io ho letto sul giornalino della Lega Combriccola la risposta che è stata data dal comitato, come si chiama, dalla comunanza agraria per la denuncia fatta per il recupero di, mi pare, 6 milioni, adesso non ricordo, delle spese fatte dal comune nelle zone in cui adesso vorrebbe avere la prelazione la comunanza agraria. Tu l'hai letta quella risposta?
Sì, certo che l'ho letta.
Vengono citate molte leggi, molti.
Sì, ma infatti una volta si diceva, quando si hanno poche idee confuse si citano un sacco di norme, così non vogliamo ancora più leggere. C'è il giudice che deve decidere, quindi ci affidiamo a noi e saprà giudicare.
Quando è, quando è convocata la sessione, per la prima sessione?
Allora, noi il 25 di febbraio abbiamo l'udienza al SAR per tutto ciò che riguarda le concessioni dei canoni e la proroga di Rocchetta e tutto il progetto.
Il 25 di questo mese? Di febbraio.
25 febbraio. Mentre su questa cosa, adesso vado a memoria, ma credo che il giudice abbia convocato a inizio del mese di marzo, mi sembra, ma adesso ripeto, siccome sono purtroppo talmente tanti,
quindi entro la primavera avremo delle notizie per quanto riguarda e la polemica e i contrasti tra la comunanza agraria e la Rocchetta e questa vostra richiesta del comune di rimborso dei soldi spesi per la manutenzione per delle zone montane.
Io conclusione tengo a precisare che il TAR si era già espresso sul progetto e sulla bontà degli atti, dicendo che gli atti erano a posto. Il Consiglio di Stato, per un vizio di forma, rimandava tutto al TAR. Purtroppo questo è il grande problema dell'Italia, che per avere una certezza dell'espressione dell'autorità giudiziaria spesso passano più di 10 anni, e credo che sia un grande, grande problema di questo Paese.
Ultimissima, c'è qualcosa, Enrico?
No,
ultimissima proprio cosa. Tu pensi, sindaco, la tua opinione, che finalmente riusciremo a conciliare questa polemica con la Rocchetta e a far partire il progetto che possa dare un pochino di respiro al paese, con posti di lavoro, con il risanamento della Rocchetta? Ci riusciremo mai? Oppure saremo sempre impegolati in questa diatriba che non porta sicuramente, che non è positiva sicuramente per il paese, anzi porta solo danni, secondo me.
Ma io ridico le cose che ho detto anche ai vostri microfoni e che ho detto al presidente della comunanza agraria. C'è un solo modo per trovare una strada comune, quello di far venire meno i contenziosi. Rocchetta ha già detto in sede pubblica, in riunione di seconda commissione, con tanto di verbale, che è disponibile a prendere anche in considerazione delle progettualità che venissero dalla comunanza agraria. Io credo che se c'è una volontà di andare avanti e non sempre per aule giudiziarie, deve essere espressa. Purtroppo ad oggi mi pare che questa volontà non ci sia. Ecco, tutto qui.
Va bene.
Bene, noi ti facciamo tanti auguri di buon lavoro, ci risentiamo la settimana prossima, il prossimo mercoledì.
Grazie sindaco, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, saluti a tutti.
Facebook, Instagram, Twitter. Molte aziende utilizzano i social per promuoversi. Ma quante ottengono i risultati sperati? Affidati a chi ti offre qualità e competenza. Affidati a Smart Comma. Smart Comma, professionisti giovani, preparati e efficaci per far crescere il tuo business. Smart Comma, Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 189. Smartcom per chi vuole risultati. Sul web smartcomdigital.com. Preventivi rapidi e gratuiti.
C'è una malattia che mette ansia a ogni madre. Colpisce soprattutto le figlie femmine. Provoca schiavitù, sfruttamento, povertà.
Si chiama violenza.
Per ogni bambina il nostro aiuto è la sua difesa. Sostieni una bambina in difesa. Vai su indifesa.org.
Terdesom, se è femmina, la chiameremo Libera.
Officina delle Arti Sceniche, a Gualdo Tadino, un laboratorio dedicato ai bambini per esplorare se stessi attraverso il fantasmagorico mondo del teatro. Officina delle Arti Sceniche è un progetto di teatro ideato e curato da Chiara Acaccia e Carmela De Marte, in collaborazione con Mala Umbra Teatro e Teatro Talia di Gualdo Tadino. Officina delle Arti Sceniche. Quello che non ti aspetti, lo trovi qui. Iscrizioni aperte. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Grottino, foyer del Teatro Talia, in via Ruggero Guerrieri a Gualdo Tadino, oppure contattare il 320 22 31 272.
Sviluppiamo applicazioni mobile per la tua azienda su tutte le piattaforme. 22HPG. Con le nostre app puoi valorizzare al meglio i tuoi prodotti e servizi, rendendoli più accessibili e tecnologici. 22HPG. Per le aziende che vogliono vedere e vivere il futuro. Adesso. Powering the future.
Contatti info 0532 19 14 149. Nel web www.22hbg.com.
Di tutto un po'.
Allora Enrico, riprendiamo la nostra conversazione. Devo dire che per la prossima volta col sindaco affronteremo di più problemi più strettamente locali, anche se oggi era opportuno parlare di questo evento nazionale.
Beh, certo, l'evento nazionale, ma anche visto a livello regionale, perché appunto.
No, l'evento nazionale ho detto perché si rifletteva sul governo, quindi era un evento locale ma anche nazionale. Certo.
E poi abbiamo anche sentito che il PD Gualdese si propone, diciamo il gruppo dirigenziale di Gualdo si propone per dare uno scossone a livello regionale con l'apertura un po' a tutti.
Beh, è giusto, secondo me, che i partiti, per poter poi naturalmente ritrovare una certa possibilità di dialogo, si aprono anche al forze che non sono propriamente iscritte al partito, ed è giusto che sia così. Io credo che i partiti abbiano ancora una funzione, anche che se ne dica, perché vediamo che le forze che non sono poi organizzate hanno difficoltà a formare quadri dirigenti, a fare delle linee politiche abbastanza coerenti, eccetera eccetera, quindi sì, fanno promesse che poi però non vengono, non riescono a mantenere, perché non c'è un'elaborazione alla base dei progetti, no Enrico?
Certamente, e quindi bisogna organizzarsi, anche se è sempre più difficile. Una volta c'erano le scuole di partito, quindi potevi creare il tuo gruppo dirigenziale, oggi invece si fa, il gruppo si crea magari dalle amministrazioni locali, da consigliere comunale.
Beh, devo dire che ancora delle scuole di partito,
forse è rimasto, credo,
Italia, adesso non ricordo bene come si fanno queste cose.
Perché creare un gruppo dirigente è importante perché sono i futuri, diciamo, politici, assessori, amministratori.
Non si può amministrare un paese di 60 milioni di abitanti non sapendo niente di politica e di amministrazione. È ovvio che fai delle figuracce, è ovvio che poi quello che prometti non sapendo bene i problemi non puoi realizzarlo, e quindi diventa, oltretutto ci vuole anche un minimo di disponibilità intellettuale per fare dei compromessi, perché non sempre può portare avanti le tue idee, ma devi confrontarle con quelle degli altri.
E in questo caso io aggiungo, era meglio quando era peggio, cioè nel senso la prima repubblica di persone, di statisti che non ci saranno più.
No? Erano preparati, ma i problemi erano più semplici un tempo, adesso sono molto più complessi, devo dire. Quindi ci vuole preparazione ancora maggiore.
Ci vuole molta più preparazione, sicuramente.
Siccome noi non ci affideremo a farci operare per un'appendicite da un infermiere o da uno che non ha mai studiato medicina, però non possiamo neanche far governare la gente che non conosce niente, perché bisogna avere una cultura maggiore di uno che fa un lavoro, che quello che fa il lavoro ha solo quel tipo di esperienza, ma chi governa deve avere un sacco di esperienze, un sacco di cultura, perché deve conoscere quasi tutti i problemi, quindi è ancora più complicato. Quindi mandare i dilettanti a governare è una stronzata, ecco,
detto papale. Ricordo che siete sempre di tutto un po', il nostro appuntamento. Abbiamo parlato poco fa con il sindaco. Se volete dare anche suggerimenti, critiche, no? Volete farci sapere chi
potete telefonare anche a noi personalmente.
Potete telefonare, sì, però i nostri numeri non li diamo, perché sennò ci telefonano alle 3 di notte. Però magari quando si va in piazza, sento questa trasmissione, perché non dite al sindaco,
sì, ecco. Sì, certo,
e cercheremo anche di allargare, sì,
anche
un
a
po'.
Me capita di sentire gente che dice perché non chiede al sindaco questo, molte volte abbiamo già chiesto, molte volte no, però dopo bisogna ricordarsi di chiederlo, però molte volte sono problemi che
sono troppo semplici,
allora troppo semplici, problemi che non hanno una risposta.
Cercheremo di allargare un po', perché tu ti sei messo in contatto con il vicepresidente,
sì, no? La prossima settimana della
giunta,
spero che l'avremo di Roberto noi Morlone al telefono.
Bene, quindi cercheremo un po' di ampliare, perché sennò poi ci possono accusare di essere filo amministrativo.
Se il sindaco era di destra avremmo invitato comunque.
Beh, certo, chiaro.
Non è colpa nostra se la gente ha votato il sindaco di sinistra. Quindi questo è l'appuntamento con il sindaco. Il sindaco rappresenta tutti i cittadini, non soltanto quelli che hanno votato, rappresenta tutti.
Beh, rappresenta tutti i cittadini, chiaramente.
Io ho preparato per proseguire, siccome ci sono sempre guerre dappertutto, anche se piccole, limitate o parziali, comunque il mondo non è mai in pace, purtroppo, a parte che adesso c'è anche questa, la guerra contro i virus, contro questo coronavirus, che viene dalla Cina, speriamo che non arrivi lì in Italia, anche se devo dire che le persone morte generalmente, come per l'influenza, sono per una buona parte gente anziana che aveva altri problemi di carattere polmonare oppure di carattere cardiaco, quindi
però il virus non sai mai
come bisogna, però non bisogna allarmarsi troppo. No. Bisogna stare attenti, ma cerchiamo di evitare il panico, perché no, le morti che ha avuto questo video sono più o meno le stesse che ha un'influenza, una brutta influenza che le crea, quindi il 2-3% di morti rappresentano quelle casistiche di una influenza, quindi però siccome questo è contagioso e si distribuisce velocemente e l'incubazione dura 15 giorni, quindi forse anche più pericoloso, perché è difficile contenerlo, forse. Speriamo che la Cina, che comunque è stata molto brava a informare questa volta e a far sentire la comunità montana quello che stava succedendo, speriamo che riesca a contenere questa situazione. Io ho preparato, volevo mandare questa canzone, che tu lo conosci, penso, è una vecchia canzone di De André, che si chiama Giro Tondo, che parla proprio della guerra in maniera, diciamo, quasi infantile, no? Come se fosse una cosa per ragazzini, però è lo stesso, è un pensiero abbastanza profondo, lo stesso, che fa lo stesso pensare. Quindi mandiamolo in onda, allora,
Giro Tondo di Fabrizio De André.
Se verrà la guerra, Marcondi ronderò. Se verrà la guerra, Marcondi ronda.
Sul mare, sulla terra, Marcondi ronderò. Sul mare, sulla terra, chi ci salverà?
Ci salverà il soldato che non la vorrà. Ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà. La guerra è già scoppiata, Marcondi ronderò. La guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà?
Ci aiuterà buon Dio, Marcondi ronderò. Ci aiuterà buon Dio, lui ci salverà.
Buon Dio è già scappato dove non si sa. Buon Dio se n'è andato, chissà quando ritornerà.
L'aeroplano vola, Marcondi ronderò. L'aeroplano vola, Marcondi ronda.
Se getterà la bomba, Marcondi ronderò. Se getterà la bomba, chi ci salverà?
Chi salva l'aviatore che non lo farà? Chi salva l'aviatore che la bomba getterà?
La bomba è già caduta, Marcondi ronderò. La bomba è già caduta, chi la prenderà?
La prenderanno tutti, Marcondi ronderà. Siamo belli, siamo brutti, Marcondi ronda.
Siamo grandi o siamo piccini, li distruggerà. Siamo furbi o siamo cretini, li fulminerà.
Ci sono troppe buche, Marcondi ronderà. Ci sono troppe buche, chi le riempirà? Non potremo più giocare, Marcondi ronderà. Non potremo più giocare, Marcondi ronda.
E voi a divertirvi andate un po' più in là. Andate a divertirvi dove la guerra non ci sarà.
La guerra è dappertutto, Marcondi ronderà. La terra è tutto lutto, chi la consolerà?
Ci penseranno gli uomini, le bestie e i fiori, i boschi e le stagioni con i mille colori.
Di gente, bestie e fiori no, non ce n'è più. Più.
Ciao, sono Elena Santarelli e voglio svelarvi un piccolo segreto. La migliore amica della nostra bellezza si chiama Rocchetta. Rocchetta è la mia acqua della salute. Depura l'organismo perché stimola la diuresi e ci mantiene puliti dentro e belli fuori. Rocchetta, plin plin! Rocchetta, acqua della salute, amica della tua bellezza.
È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo.
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
Investi in radio, motore di crescita. La radio rende. Scopri come su laradiorende.it.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono i rossoneri di Pioli ad aggiudicarsi il quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino di Mazzarri, eliminato 4-2 a San Siro dopo i tempi supplementari. La partita la sblocca Bonaventura su assist di Rebic, subito arginato da Bremer al 34esimo e che nella ripresa segna la doppietta di testa. Fondamentale il 2-2 di Çalhanoğlu al 91esimo che trascina il match all'extra time dopo il primo tempo blindato da Sirigu. Lo stesso Turco e Ibrahimovic chiudono il discorso qualificazione in una serata dedicata a Kobe Bryant, omaggiato dal ricordo e dagli applausi di San Siro. Milan, che in semifinale di Coppa Italia affronterà la Juventus, ma prima c'è il Verona in campionato, avverte mister Pioli.
Milan, se sarà guarito, lo dirò a fine stagione. Noi dobbiamo pensare una partita alla volta. La prossima partita è la più importante per noi. Dobbiamo recuperare tanta energia, incontriamo l'avversario Verona che sta molto bene e quindi ci sarà da soffrire anche domenica. Però se giochiamo da Milan possiamo fare la nostra figura.
Il tennis, Alexander Zverev ha superato l'esame dei quarti di finale degli Australian Open 2020 e ha battuto in 4 set lo svizzero San Wawrinka con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4, 6-2. Per il numero 7 ATP è la prima qualificazione alle semifinali del major australiano e di uno slam. Zverev ora attende il nome del suo prossimo avversario nella sfida tra il numero 1 del mondo, Rafa Nadal, e il numero 5 del ranking, Dominic Thiem. È delineata anche la seconda semifinale femminile degli Australian Open. La numero 4, la romena Simona Halep, sfiderà la spagnola Garbin Muguruza per un posto in finale. Lo sci nello slalom speciale notturno vince il norvegese Christoffersen, quinto l'azzurro Moberger, sesto Vinazer, protagonista di un giallo. Un'invasione di pista di una spettatrice in costume da bagno ha reso necessario il ricalcolo del tempo dell'atleta altoatesino. In classifica anche Tommaso Sala, che con il pettorale 39 ha chiuso in 1:44:41. Stefano Gross, decimo dopo la prima manche, e invece è finito fuori nella seconda. La Coppa del Mondo uomini passa ora in Germania, dove sabato e domenica sono in programma una discesa e un gigante. La discesa sarà anche l'ultima gara del campione azzurro Peter Phil. Nelle prossime ore è intanto attesa la decisione della FIS di annullare, a causa del coronavirus, la trasferta cinese della Coppa del Mondo uomini prevista per metà febbraio. E per lo sport è tutto, a più tardi.
Di tutto un po'.
Quasi arrivati al termine di questo nostro percorso, di questo mercoledì.
No, le stavo chiedendo quanta gente ci ascolterà, chissà.
Ah, beh, i dati Auditel ancora non li abbiamo, ma ci stiamo mettendo abbiamo diciamo dei contatti con lo streaming.
No, non so quanta gente ascolterà questa trasmissione, comunque pochi o molti che siano. Beh, diciamo, noi non li vediamo, però.
No, beh, certo, diciamo che cerchiamo di fare questa trasmissione che spazia,
sì, varia
da cose serie, cose almeno, anche meno battute, serie, sì, cose meno serie, però cerchiamo di fare informazione, soprattutto di dare a chi ci ascolta un'informazione con il sindaco sulle cose, sì, che si fanno nel comune di Gualdo Tadino.
Ecco, a proposito di questo, io volevo dirti di Gualdo, dunque, abbiamo detto che abbiamo un progetto della Rocchetta Fermo, come dicevamo, con il sindaco.
Sì.
E questo è un guaio, beh, grosso, perché purtroppo la comunità sta risentendo molto della crisi, le fabbriche, una metà sono, credo siano chiuse, ormai la metà vanno a scartamento ridotto, c'è. La Tagina non so quanta ripresa, ha preso un po', però
c'è questo progetto, ma ancora non è partito il progetto, sì, della nuova proprietà.
Quindi non è che abbiamo grosse risorse nel nostro paese, no?
Beh, sicuramente bisogna, ecco, l'abbiamo sempre sottolineato anche con il sindaco,
ne parleremo la prossima volta, del turismo, come rilanciarlo.
Diciamo che questo settore, il settore turistico a Gualdo va bene per quanto riguarda i musei, però è un turismo mordi e fuggi, nel senso che vengono le comitive, si fermano un giorno, due giorni massimo, ma non fanno un percorso settimanale o
siccome abbiamo delle bellezze naturali,
certo,
che non ci sono in Umbria, in Centro Italia, certo, tipo la Val Sorda, tipo la Rocchetta, tipo le pinete, io credo che bisogna valorizzare questi aspetti in modo che la gente possa fermarsi più a lungo e migliorare i sentieri, migliorare la logistica,
anche la cartellonistica, per spiegare
parcheggi, sì, abitabilità, anche in quelle zone bisogna migliorarla, perché la gente adesso vuole le cose comode e quindi non possiamo stare a guardare.
È stato fatto un percorso della salute e viene tenuto bene per le persone che vogliono appunto stare nella natura. È stato fatto un percorso per bici,
sì,
quindi anche quello che attraversa.
Però
un po'
alla Val Sorda, come succede anche in altre zone montane molto più ricche delle nostre, nel senso di Dolomiti parlavo, alla Val Sorda o anche in altri paesi non sono punti di riferimento, è povera. Una volta c'era anche un albergo, se ben ricordi.
Certamente, adesso non è stato
realizzato neanche, come hanno fatto a Montecucco, delle casette nascoste nella pineta per poter favorire un turismo un po' più a lungo. Quindi io credo che bisogna lavorarci su queste cose. Non so se è possibile creare un piccolo villaggio, magari con una depurazione efficace delle foglie, ma sì, bisogna lavorare su queste cose che abbiamo.
Ecco, vi posso dire, frequentando la montagna, soprattutto il periodo estivo, che di gente ne viene,
sì,
e oggi con anche le strade che sono state migliorate, anche se forse si poteva far meglio, però intanto prendiamo su quello che hanno fatto, e ci sono diverse persone che dalle Marche oppure del capoluogo vengono da Perugia, vengono a vedere le bellezze naturalistiche, vanno a Serra Santa, quindi si godono questi paesaggi. E certo, bisognerebbe incrementare, tu dici,
fare promozione e sistemare meglio le
casette,
cose.
Però
la pineta del soldato per esempio va sistemata, perché noi nemmeno a piedi si arriva più, quindi
qui bisogna fare dei progetti. Ne
abbiamo già parlato col sindaco, bisognerà credo tornarci sopra su questa cosa del turismo, perché adesso le attività turistiche vanno preparate con mesi d'anticipo, quindi
sì, anche se qualcuno magari storce il naso, dice che il turismo non è che porti tutto quel benessere che invece può portare, non so, l'artigianato, un'industria.
Noi abbiamo bisogno di un turismo ambientale.
Sì, noi abbiamo il turismo ambientale, però
possiamo pensare a un turismo come Gubbio, basato sull'antico, sullo storico,
lì
Gualdo è stata ricostruita, quindi non c'è poco di
lì. Ad esempio il centro di Gubbio si tiene con tutte strutture turistiche, sì, dalle ceramiche agli hotel, ai ristoranti, quindi è stato fatto, e ci sono anche persone che abitano,
è rimasto centro medievale, quindi noi purtroppo
noi
nel 1750 un terremoto ha distrutto tutto il paese.
Sì, abbiamo diversificato un po', però non possiamo dire che è brutto il nostro centro storico,
no,
è particolare, però,
la piazza per esempio è quella che è, noi non abbiamo quelle possibilità che hanno altri comuni come Orvieto, come Todi, come Gubbio stesso,
però accontentiamoci anche
dei monumenti risalenti al 1200, 1300, 1400.
Io dico accontentiamoci di quello che abbiamo, perché queste bellezze comunque stanno facendo il giro del mondo,
sì,
la Rocca Plea.
Ma una cosa che hanno gli altri, cioè la montagna, la montagna, le pinete, sì, le valli, sì, eccetera, sarebbe il caso di sfruttarle meglio, non sfruttarle in senso di depauperarle, rovinarle, eccetera, ma sfruttarle vuol dire in maniera intelligente.
Diciamo che credo possiamo essere da pungolo, no? Per chi amministra, però c'è la neve, non c'è stata, quindi se no c'era anche un impianto per fare un
c'è
po'.
C'è ancora l'impianto?
Un impianto di solito fatto a mano per fare sui prati.
C'è uno che tira la mano.
E il problema è che anche la neve non viene,
no,
non rispetta
poi,
mai.
Da noi poi non è compatta, quindi è solo per lo sci di fondo,
esattamente.
Va bene, noi speriamo veramente che Gualdo però riesca a rifiorire. Stiamo avvicinandoci, tra un po' sarà la primavera, un paio di mesi. Speriamo che Gualdo torni a rifiorire, perché veramente ne ha bisogno questo paese di una rinascita. Perché negli anni '80, ricordi, era uno dei paesi.
Beh, sicuramente era un paese dove si lavorava e quindi
c'era
l'economia era molto
forte. Grossa vitalità, eccetera, certo, eccetera. Speriamo che di tornare.
Non
qualche idea.
Sì, non proprio in quella maniera, perché no, è difficile, no, però almeno qualche. No,
qualcosa. Per il futuro c'è questa prospettiva della Lo Hacker per le nocciole, per sì, fare i loro biscotti, eccetera, eccetera, le loro paste, eccetera, eccetera. E però questa riguarda il futuro, molto lontano, perché 5 anni.
Ci vuole tempo.
Intanto dobbiamo pensare a delle iniziative a breve termine.
Sì,
ecco. Fa sbloccare questa della Rocchetta e pensare al turismo, un turismo un po' più.
Beh, sì, turismo, numeroso. Ma anche qualche azienda che viene con.
Forse qualche altra azienda.
Sì, diciamo di immobili sfitti ce ne sono tanti, guarda. Ecco, quindi i capannoni dove c'era
di aziende
la ceramica
che hanno fallito, eccetera.
Beh, c'è aziende che hanno chiuso per causa economica o magari di
in qualche modo il comune dovrebbe incentivare questi imprenditori che vogliono venire a Gualdo dando qualche agevolazione in modo che possano impiantare qui una piccola attività.
Credo che gli amministratori siano molto attenti a questo.
Speriamo per questo. Noi vi salutiamo, ci diamo appuntamento allora a mercoledì 5 febbraio.
Sì. Esattamente,
noi ci 5 febbraio, il giorno dopo l'inizio di Carnevale.
Il giorno dopo inizia anche Carnevale, inizia il Festival della Canzone Italiana, noi saremo qui.
No,
ancora.
No, Carnevale quando inizia? No,
no. Il Carnevale. No, termina la settimana grassa, è proprio questa settimana qui, dal 17 al 23, quella settimana
quindi,
grassa.
Il 5 siamo in pieno carnevale ancora.
Sì, siamo in pieno carnevale, assolutamente. Quindi. E, se volete riascoltare questa trasmissione, ricordo domani giovedì, che è il 30 di gennaio alle 13.10. andrà in secondo ascolto oppure sulla nostra piattaforma RT con lo streaming, con il podcast, potrete riascoltarlo.
Permettimi di ringraziare gli amici che si dedicano del tempo per fare le nostre scenette, cioè Grazia di Taranto, la signora di Taranto è molto gentile a prestare la sua voce per queste scenette, e Domenico che non solo scrive i racconti poi trasformati in scenette, ma è anche uno che poi recita, che poi fa la sua parte nella scenetta. Io non mi ringrazio da solo, perché dovresti ringraziarmi tu, ma non fa niente.
Sì, beh, io ringrazio Carlo per la compagnia che ci facciamo tutti i mercoledì a quest'ora, e appunto se ne avete voglia saremo ancora qui la prossima
tutti
settimana.
Una buona giornata, a risentirci presto, grazie.
Di tutto un po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.